Considero la vostra presenza un atto di resistenza assoluta, perché è domenica e perché l'argomento è pur intrigante, almeno per noi che ne parleremo, non è certamente, diciamo, un argomento da spiaggia, da sotto l'ombrellone. Allora, la transizione digitale, la transizione verso i nuovi paradigmi tecnologici, di cui sono sicura avrete sentito parlare praticamente esclusivamente di questo nel corso dei giorni della Biennale, è noto, tutti lo sappiamo, tutti ne parliamo, che sta producendo un disallineamento tra le competenze richieste soprattutto dalle imprese, diciamo dal mondo del lavoro, e quelle che sono disponibili naturalmente sul mercato del lavoro. E la particolarità di questo disallineamento è che non sembra tanto ridursi, in realtà più passa il tempo più questo allineamento sembra divaricarsi. Però fino a qui, diciamo, stiamo facendo e questo è uno degli statement più citati, diciamo, quando si discute di innovazione tecnologica applicata alla produzione e al lavoro. Quando si parla di quarta rivoluzione industriale, si parla ormai praticamente solo di questo. Però c'è una novità importante, forse in qualche modo inaspettata. Rispetto ai primi momenti in cui si discuteva di questo problema del disallineamento, in cui sembrava che questo disallineamento avrebbe riguardato in qualche modo, come posso dire, i primi gradini delle gerarchie produttive del mondo del lavoro, le macchine stanno risalendo queste gerarchie e quindi la necessità di adattamento delle competenze, anche piuttosto cospicuo, comincia a riguardare quel tipo di profili professionali che all'inizio sembravano completamente estranei da correre questo rischio e da questo problema. Le macchine, perché le macchine non sono più soltanto le macchine, diciamo, della buona letteratura, del buon cinema, cioè non è la robotica, ma esiste un altro tipo di macchinizzazione, per esempio l'intelligenza artificiale, che ci appariva all'inizio di questa discussione, alcuni anni fa ormai, un fatto, diciamo così, cinematografico e fantascientifico, e che in realtà è diventata un elemento di realtà davvero. Allora, questo significa che così, mentre si smaterializza questa, diciamo, robotizzazione, questa automazione dei processi, vengono interessati, o qualcuno addirittura direbbe aggrediti da questa smaterializzazione, di questa potenza crescente delle macchine, delle figure professionali che hanno a che fare sempre meno con la materialità delle cose e sempre più con, diciamo, l'aspetto intellettuale, l'aspetto software, per così dire, delle cose. Per capirci qualcosa, guardate, questo è un cambiamento straordinario per chi si occupa di questa materia, nel senso di per chi la studia, e succede, diciamo, agli ospiti che ho il piacere di presentarvi fra un secondo, perché davvero fino a pochissimo tempo fa sembrava che non fosse un problema, cioè che ci fosse tutta una fetta di lavoratori d'alto livello, tecnici, intellettuali, completamente al riparo da questo cambiamento. E invece quello che sta succedendo, quasi per paradosso, è che costoro sono i meno riparati di tutti, perché sono vicini al cambiamento, vicinissimi, sono in prima linea, lo debbono non soltanto comprendere, ma lo debbono addirittura gestire. Per capirci qualche cosa, abbiamo invitato qualche ospite molto bravo, molto interessante da ascoltare. Allora, vicino a me ci sono Maria Paola Fantini, che è direttore formazione di un'organizzazione molto interessante, che è l'AIT Manufacturing ABLS, giusto? Si dice così?
ASBL.
che è una delle comunità di innovazione sostenuta dall'Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia. Poi le faremo una domanda specifica, perché così capiamo davvero di che cosa si tratta. Alla mia sinistra c'è Patrizia Falsetti, che è uno statistico, si occupa di numeri, si occupa di ricerca valutativa e lavora per l'Imbalsi. Un po' più in là giocano in casa Stefano Sacchi e Paolo Nerotti, che sono le nuove leve di questo istituto, sono professori interessanti, molto interessanti di questo istituto. Paolo è professore di strategia e organizzazione, e ingegneria gestionale, credo, ed è anche direttore della scuola master della formazione permanente. Quindi è, diciamo, la persona che ha, per ragioni, diciamo così, professionali, a parte la didattica, è quella che è più esposta ai cambiamenti dei modelli organizzativi delle imprese e quindi alle richieste di competenze delle imprese. Stefano è docente di scienze politiche al Politecnico di Torino, che è una cosa anche questa che fino a non tanto tempo fa nella nostra città sarebbe stata impensabile, diciamo così, che uno studioso di scienze economiche e sociali fosse professore ordinario dentro la scuola politecnica. Ma le cose cambiano, diciamo anche i percorsi didattici si ibridano, e di questo per l'appunto parleremo con Stefano. Lui tra l'altro è coordinatore di un centro studi che si chiama Teseus, che è su tecnologia, società e umanità. Invece è collegato, e non so, noi non lo vediamo, ma spero che lui veda noi. Salve, buongiorno. È collegato con noi Alberto De Toni, che è direttore scientifico di QOA. Non so se sapete cos'è QOA, è una business school, forse la business school più antica d'Italia e in Veneto, ed è professore di organizzazione della produzione e gestione dei sistemi complessi all'Università di Udine. Benvenuto.
Bentrovati,
grazie. Eccoci qua, perfetto. Allora, sapete che abbiamo minuti contati, vi farò alcune domande a raffica, vi chiedo risposte, diciamo, altrettanto concise. Patrizia Falsetti, allora, il lavoro chiede, la scuola risponde. Com'è il quadro delle competenze a livello che lei monitora con Invalsi, che ricordo a tutti è un livello di monitoraggio che ha a che vedere con la scuola, e in particolare, diciamo, in questo discorso le chiedo di concentrarsi sulla scuola secondaria superiore. Che cosa sappiamo noi in realtà di cosa è in grado di offrire la scuola rispetto al mondo del lavoro?
Buongiorno a tutti. Allora, per rispondere a una domanda di questo tipo occorre, da statistica devo fare delle premesse di tipo classificatorio, cioè da mettere in relazione la classificazione degli istituti, quindi degli indirizzi scolastici, con l'offerta economica del territorio. Quindi da una parte avremo le scuole che sono articolate in tipologie, in percorsi, addirittura in 278 indirizzi se non sbaglio, e dall'altra parte abbiamo le attività economiche che vengono generalmente classificate con la classificazione Ateco. Mentre la distribuzione dell'offerta scolastica, quindi del Ministero dell'Istruzione, rispetto al territorio nazionale è abbastanza equa e ben distribuita, non si nota quel divario nord-sud che invece compare nell'offerta di altre risorse. È presente ovviamente una disparità di distribuzione sul territorio per le attività economiche. Le attività economiche che ho potuto prendere in considerazione per cercare di rispondere a questa domanda offerta richiesta sono tre in particolare. Tramite la classificazione Ateco abbiamo l'industria manifatturiera, ad esempio, che sul territorio nazionale è distribuita molto di più al nord rispetto e un pochino al centro e in pochi punti sporadici del sud, mentre, ripetiamo, l'offerta scolastica degli indirizzi di studio che coprono le richieste di competenza di questo settore di attività sono ben distribuite sul territorio. L'altro settore che si può evidenziare è quello del turismo, per cui la percentuale degli occupati sul turismo si distribuisce lungo tutto il perimetro della nazione, un po' nelle isole e in alcuni centri. L'offerta scolastica anch'essa invece è distribuita lungo tutto il territorio nazionale. Poi c'è l'ICT, ad esempio, che si distribuisce in modo abbastanza omogeneo su tutto il territorio e rispecchia una buona distribuzione anche in termini di offerta scolastica. Quindi dal lato del Ministero dell'Istruzione l'offerta c'è. Poi bisogna vedere anche le scelte degli studenti, gli studenti quali indirizzi di studio scelgono e non si sanno ancora le determinanti, si studiano ma ancora non si sanno se la scelta della scuola secondaria di secondo grado per lo studente è un modo per scegliere il futuro lavorativo, e dai dati dati che ho potuto studiare, in realtà non c'è questa corrispondenza. Gli studenti scelgono le superiori per motivi che dipendono magari dal prestigio della scuola, spesso scelgono gli studenti da soli perché vanno nelle scuole dei loro compagni, insieme ai loro compagni, quindi diciamo che non c'è una corrispondenza con il tessuto produttivo in termini di scelta delle scuole. Se poi scendiamo un pochettino di più a livello di competenze, invece qui purtroppo le differenze si notano. Ho provato a vedere la distribuzione delle competenze di matematica negli indirizzi di studio che possono ricoprire l'esigenza, ad esempio, dell'industria manifatturiera, e qui c'è un divario nord-sud elevato, che è quello che emerge poi tutti gli anni dai dati Invalsi. E lo stesso c'è, per esempio, se andiamo ad osservare le competenze in inglese ascolto, che è una competenza che nel turismo dovrebbe essere abbastanza diffusa, anche qui c'è un divario nord-sud molto elevato. Quindi diciamo che l'offerta c'è, però poi alla fine in termini di competenze è difficile mappare il territorio nello stesso modo. Però c'è un altro fattore che forse va tenuto in considerazione, che non è solo una questione di match tra attività economiche e offerta, sono le competenze di base. Le competenze di base che sono quelle poi sottostanti al successo lavorativo in tutti i settori. L'Invalsi ha creato di recente un indicatore che è stato preso ormai a livello nazionale come un indicatore da aggiungere alla dispersione esplicita, che si chiama dispersione implicita. Voi sapete, la dispersione esplicita è quell'indicatore che è quel tasso di giovani che lascia la scuola con la sola licenza media o con la qualifica biennale. La dispersione implicita invece è quella quota di studenti che invece il diploma lo prendono in quinta superiore, ma hanno le competenze della terza media. Quindi questi studenti entrano nella superiore con un bagaglio di competenze e ne escono con lo stesso bagaglio. Questo significa che loro si ritroveranno con un titolo di studio ad accedere al mondo del lavoro, al mondo dell'università, totalmente impreparati. Immaginate un test d'ingresso all'università con le competenze di terza media, oppure un colloquio di lavoro, oppure entro nel mondo del lavoro, devo capire dei testi in cui mi vengono spiegate le cose che devo fare. La comprensione del testo è uno degli elementi vulnus di questi studenti in dispersione implicita.
Molte grazie, anche perché quest'ultimo passaggio sulla dispersione implicita è interessante, ma al tempo stesso agghiacciante, mi permetto di dire. Professor De Toni, io ho compreso, diciamo così, per farla molto semplice, dalla prima risposta della dottoressa Falsetti tre cose. La prima è che non c'è l'Italia, ma ci sono le Italie, per cui la distribuzione delle opportunità di ogni genere, che siano formative o che siano professionali, è molto, molto differente. La seconda cosa, un po' più, diciamo, lo dico in maniera un po' più divertente, è che questi ragazzini di 13 anni, 14, che devono iscriversi alla scuola superiore non sono tanto strategici, cioè preferiscono andare lì dove vanno i loro amici, dove magari la scuola è più vicina a casa, eccetera, oppure dove la famiglia li indirizza, non necessariamente essendo strategica neanche lei. E poi c'è il grande tema che la dottoressa ha buttato così sul piatto di servizio, che è quello delle competenze di base, quindi altro che cose sofisticate. Le rivolgo quindi in qualche modo specularmente la stessa domanda. Dal suo osservatorio, per adesso le chiedo, diciamo, di rispondere come professore universitario, il mondo del lavoro chiede, l'università prova a rispondere. Quali sono, spostandosi fra offerte magari iperspecialistiche e percorsi di studio che servono magari invece a costruire figure più generali, sistemologi, diciamo così. Per sommi capi, quali sono secondo lei le traiettorie che, non tanto che il mondo universitario dovrebbe imboccare, ma quelle che sta imboccando? Cioè, che cosa sta succedendo adesso?
Ma intanto ben trovati a tutti, grazie dell'invito e complimenti a Neirotti, che è stato un po' uno degli attori di questa iniziativa. Allora, il tema del mismatch tra domanda e offerta dei profili professionali è un tema strutturale, Io credo che ne parlavamo anche 40 anni fa, quando sono entrato all'università, e credo per certi versi che questo gap sia un gap strutturale, cioè le università hanno il dovere di preparare delle professionalità che sono aperte a de declinazioni le più disparate. Faccio un esempio per capirci. Per quanto riguarda i processi industriali chimici, ne abbiamo circa 200, ecco, dalla produzione del petrolio a quella del vetro a quella dell'ammoniaca, eccetera. Non è pensabile che noi produciamo dei profili verticali in tutti i 200, i settori. Quindi noi dovremmo preparare, diciamo, delle persone che abbiano l'apertura mentale e le competenze larghe che possono poi verticalizzare. Quindi io credo che il modo reale per chiudere questo gap non è aumentare l'offerta, diciamo, in larghezza o in profondità dell'università, ma è prevedere sostanzialmente dei periodi, dei momenti dove questa verticalizzazione viene svolta, magari col tutoraggio dell'università. Mi riferisco ad esempio al tema dei tirocini o delle tesi di laurea o degli stage. Quindi la prima cosa da capire è che non è che l'università sta facendo male il suo lavoro, è che alcune imprese vorrebbero che questa preparazione verticale venisse a carico sostanzialmente del sistema pubblico universitario. Secondo me non è possibile, non è pensabile. Noi abbiamo questa, diciamo, gap che va colmato con iniziative ad hoc. Questo è un punto. Poi l'altro punto, per quanto riguarda i dati, l'altro punto riguarda invece il tema dell'aggiornamento, vorrei chiamarlo, della conoscenza installata. Cioè, se mi consentite il termine, noi abbiamo tutta una serie di persone che sono all'interno del sistema delle imprese, sia private che del sistema pubblico, i quali hanno bisogno sostanzialmente di continui aggiornamenti, perché il tasso di cambiamento è elevatissimo e pertanto dobbiamo prevedere il cosiddetto lifelong learning. Allora, qual è il tema? Allora, alcune università si sono già messi in moto per fare i cosiddetti le micro credentials, cioè in pratica dei corsi molto brevi, mini crediti, che sono delle pillole formative che dovrebbero aiutare le persone ad aggiornare appunto la base di conoscenza installata. Ecco, io devo dirvi la verità, che credo che le università possono contribuire al lifelong learning, ma non è il loro primo mestiere. Il mestiere dell'università è quello di educare le giovani generazioni, è quello di fare ricerca, di fare un trasferimento diciamo, sul campo, eccetera. Quindi il lifelong learning sarebbe un'altra grande missione che credo però l'università non possa, per questioni proprio di risorse, di dimensioni e anche di priorità, accollarsi. Quindi ecco che abbiamo bisogno di un sistema di alleanze che è fatto da università, sistema delle business school, sistema delle associazioni imprenditoriali, eccetera, che devono lavorare per questo grande, diciamo, tematica. Aggiungo anche un'altra cosa. Uno dei punti di debolezza dell'ipotesi delle micro credential è questo, cioè c'è bisogno non soltanto dell'aspetto verticale di conoscenza, ma anche dell'aspetto, diciamo, relazionale. Concludo con questa battuta. Noi sappiamo che oltre al quoziente intellettivo abbiamo il quoziente emotivo, Goleman ce l'ha spiegato 30 anni fa ormai, ma poi c'è anche un terzo quoziente che è quello etico e se mi consentite anche un quarto quoziente che è quello politico, cioè le policy che bisogna fare, diciamo, nel sistema di networking esterno a qualsiasi organizzazione. E quindi capite che tutti questi Q è difficile svilupparli da soli, magari davanti a un video e magari, diciamo, nei ritagli di tempo. Secondo me c'è bisogno di un'interazione forte e quindi, ancora una volta, ecco che i corsi executive per persone fatti nei weekend o nelle serate, eccetera, ma insieme, anche fisicamente insieme, secondo me rimane un punto no, irrinunciabile, anche perché è un'enorme occasione di crescita non solo relazionale, ma anche di opportunità per il sistema delle imprese.
Molte grazie. Alberto De Toni ci ha dato un certo numero di spunti, adesso li trattiamo con gli ospiti, con gli ospiti che seguiranno. Paolo Nairotti, Alberto De Toni ha esordito e poi ha argomentato su questo dicendo qua si parla del problema di studiare sempre, di studiare continuamente ad almeno 40 anni. Si parla del mismatch e quindi del problema di colmarlo da almeno 40 anni. In effetti, ormai 30 anni fa, perché sono anziana, quando c'erano i dinosauri che pascolavano nel freddo da noi, io mi ricordo che dovendo scegliere il mio percorso universitario mi sentii raccontare per la prima volta che l'idea che io avessi una vita organizzata in due fasi, cioè una fase in cui apprendevo e poi una fase in cui applicavo, me la potevo scordare. Era un discorso esotico allora, è diventato assolutamente la norma, ma con esattezza però, che cos'è che significa poi studiare dopo la laurea?
Grazie Annalisa e buongiorno a tutti. Innanzitutto, vabbè, Alberto De Toni mi ha lasciato un numero di assist che proverò a capitalizzare. Il primo, il fatto che il mismatch sia strutturale e ci sia, è normale, appunto. Sono d'accordissimo su questo punto. È chiaro che le università, nei corsi di laurea triennale e magistrale, devono, in un certo senso, fornire tutte quelle conoscenze per il cosiddetto know why, per conoscere le leggi di natura. Le leggi di natura, soprattutto in un politecnico, se parliamo della termodinamica, se parliamo della chimica teorica, eccetera, eccetera, non sono soggette a obsolescenza. Okay, anzi, servono poi per affrontare e interpretare i fenomeni successivi. Quindi il know-why è chiaro che si impara all'università. L'altro aspetto, parlando sempre anche per, in un certo senso, dimensioni che sono state un po' istituzionalizzate anche nelle policy dell'Unione Europea, è imparare all'imparare. L'università dovrebbe così, trasferire l'imparare ad imparare, visto che, come hai detto tu, Annalisa, si impara tutta la vita. Su questo, appunto, non sono così convinto che sempre ci riusciamo. Nel momento in cui interpretiamo l'aula soprattutto come un veicolo di trasferimento di nozioni, quando per le nozioni c'è il digitale, ci sono le micro-credential, e meno per costruire questo spirito critico. Quindi questo è il primo assist dove ho provato a mettere la palla in rete lanciata dal collega Alberto. Il secondo è, le università devono stare nel lifelong learning, sì o no? Sono d'accordo con quanto ha detto Alberto De Toni, ma provo un po' a cesellare meglio questo messaggio. Lui dice, secondo lui, no, affinché non crei ambiguità. Allora, da direttore della scuola master mi ritrovo perfettamente d'accordo con la sua osservazione che l'università vivono, quelle pubbliche soprattutto, una stagione comunque di gestione di tre missioni, già averne tre non è banale, il rischio di essere defocalizzati è un rischio concreto, soprattutto in presenza di risorse scarse. Lo dico da chi appunto ogni giorno prova a lavorare sul lifelong learning nella scuola di master di formazione permanente. Però c'è un altro tema. Allora, gli economisti del lavoro, e tu l'hai citato in un certo senso, ci dicono un po' in tutto il mondo che alcuni mestieri sono soggetti a un'iperspecializzazione. Quindi effettivamente non serve solo la laurea per dare come contenitore per trasferire tutte queste conoscenze. E su questo, appunto, quindi vuol dire che non solo i manager, ma anche i professional, i tecnici, hanno bisogno di un bagaglio di competenze molto più approfondito. Quindi su questo, ad esempio, l'università ha dei buoni esempi, delle buone pratiche. I master in alto apprendistato, coprogettati insieme alle aziende, per verticalizzare ulteriormente e per dare quella profondità di competenze che spesso non ci riesci con una sola laurea magistrale. Quindi il fattore critico di successo è coprogettare insieme all'azienda, dalla fase di attrazione dei cosiddetti talenti fino a tutto il ciclo di formazione. Poi c'è un altro tema che tu hai citato, Annalisa. I manager sono soggetti a dimensioni di complessità molto più ampie con la cosiddetta quarta rivoluzione industriale. Basti pensare appunto che nella seconda, nella terza rivoluzione industriale c'era una sola tecnologia abilitante, qua ce ne sono molteplici, l'intelligenza artificiale, l'additive manufacturing, eccetera, eccetera, sono tra di loro interdipendenti. Le statistiche ci dicono che ci sono meno ruoli intermedi, qui abbiamo anche appunto manager, ex manager Stellantis. Quindi 30 anni fa c'erano 15 livelli che collegavano il vertice apicale con l'operaio, con la tuta blu, il Ciputi, oggi sono 7-8, e peraltro quella tuta blu non è più blu alla Ciputi, ma ha anche delle competenze in un certo senso più gestionali. Quindi sono di meno, ma hanno un compito molto più complesso da dover fare, quindi serve upskillarli, ok? Forse su questo ci sono i competence center, l'università forse non è appunto l'attore più meglio posizionato per questo tipo di formazione, ci sono gli ITS, eccetera, eccetera. E poi ci sono i manager apicali, soprattutto le piccole e medie imprese, tu citavi Annalisa. Qui oggettivamente abbiamo un tema, l'imprenditore spesso magari è cresciuto con il learning by doing, magari partendo da una laurea tecnica o da un'esperienza tecnica, per gestire un mondo più complesso servono delle competenze tecnologiche ma anche di general management. Qui ci sono le business school. Qui l'università può in un certo senso aiutarsi con le business school a dare un contributo, appunto anche l'alleanza che abbiamo tra Politecnico e QoA ne è un esempio, ma non è un caso che il fattore critico di successo qui siano docenti che sappiano, tra virgolette, empatizzare con i problemi che hanno i manager, perché in un certo senso li hanno vissuti e hanno anche lo stesso linguaggio dei manager. E di nuovo, non è sempre detto che questo succeda. E poi in ultimo c'è una dimensione di reskilling. Di nuovo, professionals, quindi ingegneri, tecnici, magari usciti 10 anni fa, 15 anni fa dalle università, vivono in molti settori delle stagioni di spiazzamento tecnologico. Pensiamo all'automotive con l'elettrificazione, pensiamo anche agli IT professional che in un certo senso si vedono nuove tecnologie che possono rivedere i processi in ottica più smart, anche con più automazione. Qua le nostre esperienze ci dicono che l'università può trasferire un po' della ricerca e rivestirla come formazione e fare dei programmi di reskilling di queste categorie. E qui oggettivamente l'integrazione, la vicinanza tra ricerca e formazione, di cui appunto anche poi Paola Fantini ci parlerà, credo sia molto importante, ma condivido che siano, per concludere, mestieri molto diversi da quello tradizionale dell'università, ma dove l'università ha comunque delle risorse, delle conoscenze probabilmente sottoutilizzate che possono essere trasferite. Quando parliamo di impatto e di terza missione dobbiamo, secondo me, includere anche un contributo da dare al sistema della formazione permanente.
Grazie, e magari poi ci torniamo un secondo, perché questa idea del mettere a disposizione delle competenze è possibile che abbia un'altra faccia, cioè quello di essere disponibili a costruire delle alleanze vere. Paola Fantini è stata citata, ho detto all'inizio che lei è direttore formazione in questo interessante luogo di cui ho addirittura sbagliato il nome. Facciamo così, Paola, le chiedo di dare anche lei un contributo a questo ragionamento che abbiamo cominciato a sviluppare dalla prospettiva del suo luogo di lavoro, così ci spiega anche brevemente, a parte il mestiere del progettista di formazione, che cosa è questo luogo e che cosa fa, qual è il suo specifico.
Sì. Allora, intanto buongiorno a tutti, buona domenica, grazie per la partecipazione. Il luogo è un luogo virtuale, ovviamente si tratta di una comunità di innovazione, una delle 8, adesso 9, che sono finanziate dall'Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia. Qual è il nostro modello? Il nostro modello si basa sul, diciamo, abbandonare la sequenza classica ricerca, quindi creazione di nuova conoscenza, formazione, educazione, università, il luogo dove questa ricerca viene anche ovviamente perseguita e trasferita agli studenti, e poi business e industria, il luogo dove gli studenti applicano, no? Come diceva anche Annalisa, questo paradigma in cui un tempo appunto uno studiava e poi applicava è stato abbandonato, e quello che noi seguiamo è un modello che viene chiamato triangolo, integrazione del triangolo, dove il triangolo è sempre costituito da ricerca, da educazione e da business, però c'è la parola integrazione. Integrazione vuol dire restituire l'unità. Cosa significa in concreto? Vuol dire che per noi gli studenti che sono al centro, o diciamo comunque colui che apprende è al centro ed è soggetto e non oggetto, è colui che sviluppa attivamente delle nuove competenze confrontandosi, quindi assorbendosi, confrontandosi con l'università, e i libri o i professori o le lezioni, ma anche contemporaneamente essendo esposto a delle sfide che vengono dal lavorare insieme alle aziende, insieme alle start-up, con l'obiettivo di, come dire, mettere in azione, scatenare quelle forze di innovazione, di cambiamento, di sviluppare competenze che lo portino all'imprenditorialità per diventare un fattore di cambiamento o nelle aziende in cui adesso lavora durante gli studi, diciamo con questi stage, come sono stati definiti, oppure quando andrà a lavorare in un'azienda o quando eventualmente potrà fondare la sua propria startup. Quindi il nostro obiettivo è quello di aiutare le persone a mettere in luce questa loro capacità di innovazione, perché pensiamo che non sia più il lavoro da intendere come occupare un ruolo fisso ed eseguire, applicare certe conoscenze per eseguire dei lavori, ma diventi sempre più il ruolo della persona quello di aiutare la propria organizzazione ad affrontare le sfide, aiutare la società, diciamo, a mettere a disposizione della società servizi e prodotti migliori che siano allo stesso tempo anche socialmente sostenibili, eticamente a posto, diciamo, e anche soprattutto in questa fase raccolgano la sfida ambientale. L'Europa in questo momento è particolarmente, noi siamo un'istituzione europea, particolarmente attenta all'impatto ambientale per la promozione di circolarità, di riduzione della carbonizzazione e così via. Quindi noi ci rivolgiamo ai ragazzini per attrarli, accendere questa passione verso, nel nostro caso, la manifattura, l'industria, la tecnologia già alle elementari. Poi, a livello di formazione, diciamo, universitaria, lavoriamo insieme alle università, con le industrie, con le start-up, con i centri di ricerca, proprio per consentire agli studenti di fare questo percorso in cui creano, e lo diceva anche il collega relatore precedentemente, tutti quei QI che sono necessari, quindi non solo le competenze che sicuramente sono fondamentali, sono i blocchetti di base, ma anche crearsi una rete di relazioni che poi saranno dei riferimenti nel futuro professionale per queste persone. Esporsi a finanziatori, cominciare a capire la complessità un pochino del mondo che ci circonda, perché la persona che lavora nell'industria non dovrà tenere conto che l'azienda si pone in relazione con l'ambiente, con gli altri attori dell'ambiente, la società, coloro che definiscono le politiche, l'opinione pubblica e tante altre cose, tutta la catena ovviamente diciamo del valore e così via. E questo sono tutti aspetti fondamentali che noi aiutiamo gli studenti a sviluppare. Per quanto riguarda la formazione permanente, ci muoviamo su due livelli. Da un lato, su queste, diciamo, macro credential, che effettivamente diciamo, sono dei moduli che possono andare a coprire alcuni fabbisogni molto specifici. Ma soprattutto, per esempio, insieme al Politecnico di Torino stiamo mettendo a punto dei percorsi personalizzati, con riconoscimento iniziale delle competenze iniziali e del potenziale appunto di innovazione e imprenditorialità, che possano portare persone che già lavorano o che non hanno finito completamente gli studi o che le hanno fatte il tempo prima a colmare alcuni verticali, ma sempre a formare queste nuove competenze di innovazione e imprenditorialità, a formarsi la propria rete diciamo professionale. Ecco, questi sono in poche parole, nel poco tempo che mi è concesso, un pochino i principi e i modelli che seguiamo come AT Manufacturing.
Allora, Stefano Sacchi, faccio
conto di avere a disposizione per un momento la sua competenza di analista delle policy e anche, devo dire, per certi versi, in pezzi della sua carriera, neanche poi tanto distanti, anche se lui fa così, di costruttore di policy. Se questa, diciamo, se questa transizione non ha ancora prodotto la sostituzione, diciamo, del lavoro vivo con il lavoro morto, cioè dell'uomo con la macchina, forse succederà in parte, succederà in larga parte, questo in verità non lo sappiamo con certezza, però comunque c'è uno iato, cioè c'è un pezzo di tempo che può essere speso per fare qualcosa. Ecco, c'è del tempo per immaginare una politica della formazione, una politica del lavoro adatta, diversa?
Sì, grazie e benvenute e benvenuti al Politecnico di Torino una domenica mattina. I rischi di disoccupazione tecnologica che abbiamo letto, dai quali siamo stati terrorizzati, diciamo, non paiono accadere per vari motivi, no? C'è un lavoro che consiglio a tutte e tutti dell'MIT su Work of the Future, in cui tecnologi, ingegneri, economisti, scienziati sociali, politologi e non solo, hanno lavorato assieme per capire, in particolare negli Stati Uniti, quindi fornendo poi, diciamo, delle prescrizioni o delle raccomandazioni di policy ai decisori pubblici del governo americano, dell'amministrazione americana, dove andranno i mercati del lavoro relativamente al mondo del lavoro, diciamo, relativamente all'impatto del cambiamento tecnologico. C'è un punto molto interessante in cui Susanne Berger dice: in primo luogo siamo stupiti nel vedere così poche macchine, diciamo, rispetto alla, anche in Ohio, ok? Rispetto, diciamo, alla narrazione generalizzata. E inoltre parla di stratificazione tecnologica, cioè le imprese comprano nuove macchine, mettiamola così in modo volgare, diciamo, ma d'altronde sono un politologo, comprano nuove macchine e fanno lavorare i lavoratori più anziani su macchinari vecchi, che talora risalgono agli anni 30, ok? E i lavoratori più giovani sui nuovi macchinari. Questo cosa ci dice? Cose che ci dice anche l'OCSE in vari rapporti, cioè che i lavoratori e le lavoratrici non vengono tendenzialmente licenziati o licenziate, ma cosa succede? Che non vengono rimpiazzati. Quando vanno in pensione non vengono rimpiazzati. Che vuol anche dire che se perdono il lavoro o ci sono politiche attive ben funzionanti che fanno upskilling, reskilling, oppure questi sono fottuti. Ok? Allora, e questo è un'evidenza chiara nei paesi avanzati, con effetti politici importanti, perdita di status del proprio lavoro, perdita e quindi poi anche, come dire, effetti che sono studiati e sono empiricamente verificati, relativi poi al comportamento elettorale. Ma non entro in questo. Il secondo punto per cui disoccupazione che ci porta, diciamo, alla risposta, spero rapidamente, il secondo punto è che in realtà quando noi andiamo a teatro e vogliamo, che ne so, andare a sentire Sogno una notte in mezz'estate o La tempesta, parlando di Shakespeare, spesso non è che andiamo, come dire, con l'ultima compagnia, che non, spesso andiamo a sentire Kenneth Branagh, ok? Non andiamo a sentire. Allora, questo significa che lo script, quel copione, può essere recitato in molti modi diversi. Se lo recito io, il monologo di Amleto, lo recito, ma sono magari anche con la cadenza giusta, ma sono un cane. Se lo recitava, quando lo recitava Laurence Olivier, era tendenzialmente un'altra cosa. Allora, i lavoratori e le lavoratrici interpretano le mansioni in modo differente e quindi, come dire, non ha senso quando si studiano gli impatti focalizzarsi sulla media, ma dal punto di vista della formazione non ha senso, ma a fortiori razione, focalizzarsi sulla media. Bisogna insegnare la diversità, ok? Anche nel
Il terzo punto è che poi, come dire, alcune mansioni vengono automatizzate o digitalizzate, eccetera, ma nuove nascono, sono complementari anche in relazione alle grandi trasformazioni strutturali. Evidentemente green economy tutte le professioni che nascono con la green economy o che si trasformano, oppure le trasformazioni demografiche e tutte le professioni che nascono in relazione alla silver economy. Qui entrano le politiche pubbliche, formazione, politiche attive del lavoro. Delle politiche attive ho già parlato molto brevemente e non mi dilungherò se non richiesto. Esempio, programma GOL lo considero nell'ambito del PNRR, una occasione non persa ma persissima dal nostro paese, proprio perché è la solita festa dei formatori, come la chiamerebbe l'ex ministro Sacconi. Per quanto riguarda invece la formazione, che è il nostro punto, allora io qui vorrei tornare a quello che diceva De Toni e quello anche che possono fare, diciamo, le università. Cioè, spesso l'abbiamo sentito ed è profondamente sbagliato, le aziende lamentano, come dire, l'assenza di profili specifici, no? Formati su quel particolare processo produttivo. Questo è un errore, ma non tutte le aziende lo fanno, l'abbiamo sentito. Io mi ricordo, direttore Confindustria Bergamo molti anni fa, mi diceva: voi università, come dire, non dovete dare seguito, diciamo, a queste richieste. Alla Smile pensiamo noi, è il nostro lavoro come associazioni imprenditoriali e come imprese. Voi dovete dare skills trasversali. A me non piace parlare di soft skills perché sembra fuffa, non è fuffa, sono skills trasversali. E quindi la capacità di lettura degli ambienti, la comprensione degli ambienti, che poi spesso si parla di problem solving, ma se non sai qual è il problema, come cavolo fai a risolverlo? In primo luogo devi definire, comprendere dove ti trovi e saper definire il problema. Poi lo puoi risolvere, adattabilità, capacità critiche. Allora, mi rendo conto di essere stato un po' generale, mi piacerebbe fare, se ve ne fosse il tempo, degli esempi su come il Politecnico di Torino agisce esattamente su questi punti per i propri laureati e studenti e studentesse, ma anche per profili professionali nella pubblica amministrazione o non solo, di come stiamo intervenendo proprio su questo.
No, ma noi il tempo glielo diamo, perché fin quando non ci cacciano andiamo avanti tranquilli. Io ho questa immagine plastica, adesso vi dico, di molti anni fa, un'azienda molto bella del nostro territorio, parte di un grande gruppo multinazionale, non era Stellantis, quindi lo dico subito, faceva tutto un altro prodotto, il direttore di produzione mi accompagna tutto tronfio nei reparti a vedere le nuove tecnologie installate, e l'immagine che si vede è questa, due aree completamente distinte di questo sterminato capannone. Una parte di questo capannone disseminato di macchine verdoline con l'olio che colava e gli operai con la tuta un po' macchiata, un po' largona come cipputi attaccati a queste macchine, e che mi viene spiegato risalgono al piano Marshall, e un'altra area, macchine fantasmagoriche multifunzionali in cui i ragazzi di 20 anni scarsi, con la polo, gli occhiali da sole in testa e l'aria abbronzata, gestivano una complessità assoluta in una console che sembrava molto quelle di Star Trek. Non so se vi ricordate com'era la console dell'Enterprise. La differenza fra le due tipologie antropologiche di operatori. Non stiamo dicendo che i primi fossero meno abili dei secondi, anzi stiamo dicendo esattamente il contrario dal punto di vista della capacità, diciamo così, operaia, tecnico-operaia. La differenza antropologica era qualcosa che aveva a che vedere con le competenze trasversali, oppure con le soft skill, se vogliamo dirla in una maniera, diciamo, con un quasi sinonimo. Patrizia Falsetti, le chiedo un'altra volta aiuto. Nei programmi di formazione non solo accademici si parla sempre più intensamente di questo tipo di competenze, come l'elemento saliente per descrivere la competenza, diciamo così, distintiva in qualche modo, o una delle competenze distintive del lavoratore del futuro. Si studiano in realtà da tempo le competenze di base, lei ce l'ha fatto capire in realtà nella prima risposta. C'è una metodologia consolidata, ci sono dati, diciamo così, certi, solidi. Invece, cosa sappiamo di queste competenze leggere? Qual è, in sintesissima, diciamo così, il dibattito scientifico? Dove siamo arrivati?
Allora, il dibattito è molto molto aperto, perché le soft skills sono un argomento scottante, è molto attuale, però è anche di difficile definizione, è difficile incardinarlo in un quadro di riferimento, in determinati indicatori. Ci sono delle indagini, alcune sono andate a vedermele, non è ancora oggetto delle rilevazioni dell'istituto dove lavoro, però diciamo che prima delle soft skills forse bisognerebbe risolvere il problema delle hard skills, perché abbiamo visto che spesso i bravi laureati poi alla fine italiani vanno all'estero. E quali sono i laureati che vanno all'estero? Sono quelli che hanno una capacità di adattamento, uno spirito di, diciamo, avventura, una propensione a collaborare, una propensione a mettersi in gioco, che sono tutte quelle che vengono definite soft skills. Quindi nel nostro paese abbiamo un problema di quantità di individui ferrati sulle hard skill, perché sono pochi, e quei pochi che invece sono dotati anche delle soft skills se ne vanno. Quindi diciamo che le imprese dovrebbero anche interrogarsi sulla mancanza poi di personale qualificato, non solo dal punto di vista delle soft skills, ma anche delle hard skills. E il perché poi se ne vadano questi studenti con soft skills, c'è poca attrattiva a livello di occupazione, a livello di elevata qualità del lavoro e remunerazione. C'è un economista, per esempio Hirschman, se non sbaglio il nome, che afferma che un individuo, per cercare la qualità del proprio lavoro, la qualità del proprio operato, ha due strade. Una è proprio la exit e l'altra è la voice. Quindi la prima è quella di andarselo a cercare fuori, e l'altra è quella di andarselo a cercare all'interno, cercando di migliorare la situazione. Però mentre è molto più semplice per persone dotate appunto di competenze trasversali poi affrontare il mondo del lavoro all'estero, è molto più difficile invece lottare per rimanere qui dove si è, quando si ha una offerta poi di lavoro che comunque come qualità e come remunerazione è molto bassa. Inoltre è indiscutibile, l'hanno dimostrato anche, si chiamano Kals e Ekman, che è famosissimo come economista, è stato dimostrato che le soft skills sono un predittore del successo nella vita. Hanno fatto diverse sperimentazioni, l'hanno verificato con studi sia sperimentali che non. Il problema però è anche quello di promuovere le soft skills, che loro sono economisti, promuoverle è molto più complicato, soprattutto nella scuola, quindi forse non so adesso il mondo dell'università, ma sono delle competenze che non si insegnano con un insegnamento tipico, che è quello che c'è adesso a scuola, quindi andrebbe rivisto, comunque ripensato il modo di insegnare. Inoltre c'è anche un altro aspetto, che rilevarle è molto difficile, ci sta provando l'OCSE con degli indicatori, ad esempio l'indicatore di autoefficacia, che si basa su diversi indici, è un indicatore che è abbastanza è diffuso, perché insomma viene utilizzato, teoricamente dovrebbe predire il successo scolastico ad esempio, e in paesi come il Giappone non lo fa, perché anche rilevare questo tipo di competenze trasversali che riguardano la sfera personale ed emotiva è molto complicato. Quindi per il Giappone è in testa alla classifica a livelli di competenze, l'Italia sta praticamente sotto la media OCSE, però gli studenti italiani dichiarano di essere molto credere molto in se stessi, mentre in Giappone è l'esatto opposto. Quindi evidentemente c'è un problema culturale in Giappone, dimostrare di essere troppo sicuri di sé e di credere nelle proprie potenzialità è sconveniente, quindi magari quando si va a rilevare questo aspetto non rappresenta poi la realtà.
i pimpanti studenti italiani. Professor De Toni, cito una sua intervista che ho trovato molto bella. A un certo punto lei racconta le quattro dimensioni della complessità in ambito organizzativo e cita la varietà o diversità, la variabilità o dinamicità, l'interdipendenza, l'incertezza o indeterminazione. Le chiedo di aiutarci in questo e di alzare un'altra volta la palla. Questo modello della complessità applicato al problema o comunque alla filiera di problemi che stiamo provando a discutere, a ragionare questa mattina, ci aiuta a capirci qualcosa?
Io mi sono appassionato ai temi della complessità perché nel tempo, appunto, ho capito che questa è la dimensione vera in cui noi siamo immersi. Io però volevo, le dico la verità, mi piacerebbe molto parlare di complessità perché è il mio ambito di ricerca recente. Però io volevo tornare sul tema appena toccato delle soft skill o trasversali, come l'altro collega preferisce chiamare. Vedete, all'università, ma anche a scuola, in realtà noi non le insegniamo. Noi facciamo tutto contenuti, diciamo, di natura scientifica, tecnologica, umanistica, ma sono tutti contenuti. Per sviluppare le soft skill bisogna fare delle esperienze. Allora, tanto per dire, io nei 6 anni che ho fatto rettore ho cercato invano di convincere l'assessore regionale al diritto allo studio che fornire le mense e fornire le stanze dove dormire è onestamente un diritto allo studio anni 60, cioè della serie acqua, luce e gas. In realtà i ragazzi e le ragazze hanno bisogno di fare esperienze come? Tramite delle attività che sono quella di natura sportiva. Io ho finanziato in maniera forte tutte le attività del centro universitario sportivo, dai tornei di basket, di calcio, di pallavolo, eccetera. Ma addirittura abbiamo creato delle squadre di aeromodellismo, abbiamo finanziato una barca a vela che fa la barcolena a Trieste, abbiamo finanziato, diciamo, eventi con danze, eccetera. Cioè noi dobbiamo creare delle occasioni strutturate di esperienza di vita. L'università non è una comunità soltanto di studio e ricerca, è anche una comunità di vita. E le soft skill si sviluppano sostanzialmente tramite esperienze. Ecco perché, tanto per dire, io ho fatto un libro sulle scuole auto-organizzate dove sostengo che al pomeriggio i ragazzi dovrebbero gestire le scuole per autogestirsi il tempo libero. È inutile che noi immaginiamo di sviluppare le soft skill in maniera, diciamo, classica, front-end. Dobbiamo completamente lavorare in logica auto-organizzata. Ecco. Questo è il primo tema che mi interessava dire, perché bisogna passare dal dire al fare, bisogna fare delle azioni, no? Cioè il pensiero, senza il pensiero l'azione è cieca, ma l'azione senza il pensiero senza l'azione è vano. Quindi noi dobbiamo fare delle azioni e si possono fare dentro l'università e dentro le scuole, però bisogna volerlo fare e bisogna anche investire risorse, cioè non viene gratis tutto questo sistema di attività. Ecco. Poi, per quanto riguarda l'altro tema che mi è interessato molto, sulle politiche attive, ecco, le politiche attive sono fondamentali perché, vedete, il problema non è soltanto l'apprendimento permanente. Il problema è l'occupabilità permanente, perché l'apprendimento permanente è un mezzo, ma il fine è l'occupabilità. Noi abbiamo delle persone che sono oggi buttate fuori dal mondo del lavoro a 40-50 anni ed è difficilissimo reinserirle. Perché, vedete, adesso parlando di scenari, noi abbiamo, io dico sempre che noi abbiamo 3 grandi scenari. Il primo è l'industria 4.0, che ha già citato anche Nairotti, il quale ha un lato chiaro che è l'aumento di produttività, ma anche ha un lato scuro che è la disoccupazione digitale. Poi abbiamo un altro grande scenario, che sono le grandi piattaforme digitali, no? le quali, non so se lo sappiate, ma hanno una caratteristica completamente diversa. Il capitalismo digitale ha una caratteristica completamente diversa dal capitalismo, diciamo, tradizionale. Abbiamo una concentrazione enorme, praticamente il numero uno fa il 90% del mercato in tutti gli ambiti, da Google a Facebook, a, eccetera. Quindi a che cosa abbiamo? Abbiamo che da un lato queste grandi piattaforme digitali creano valore distribuito per l'utenza, pensate a quando usate Maps, ecco. Però abbiamo un problema enorme, cioè il lato chiaro è il valore distribuito dell'uso delle, diciamo, delle applications, ma dall'altra parte abbiamo un problema enorme che sono i monopoli digitali. Abbiamo i monopoli digitali che ormai sono più potenti di stati interi e quindi è un problema enorme questo, non solo di politiche attive, ma addirittura di politiche tout court. Il quarto scenario è quello che insieme a Rulerni abbiamo chiamato il quaternario da digitale. Noi abbiamo il primario, il secondario e il terziario classici, però se ci pensate bene, arriva la meccanizzazione, si svuotano le campagne, la gente va nelle fabbriche, poi arriva l'automazione industriale, le fabbriche si svuotano, vanno tutti nei servizi, adesso arriva la rivoluzione digitale e si svuotano i servizi e dove va tutta la gente? Ecco, va nel cosiddetto quaternario digitale. Che cos'è il quaternario digitale? Il quaternario digitale è praticamente un primario espanso, un secondario espanso, un terziario espanso, espanso da chi? Dalle tecnologie nuove che danno delle opportunità che prima non erano perseguibili. Quindi, diciamoci la verità, che il quaternario digitale dà delle nuove opportunità in termini di occupazione, però dall'altra parte abbiamo la disoccupazione digitale innescata dal 4.0 e quindi non è vero che il saldo è zero, perché dobbiamo dirci la verità, oggi abbiamo più una perdita di posti che non un'acquisizione di posti, ma soprattutto questo, diciamo, scambio di nuova, no? Prima abbiamo parlato bellissima questa immagine della fabbrica divisa in due, da una parte diciamo gli antichi e i nuovi, però questo passaggio da antico a nuovo non avviene nello stesso luogo e nello stesso settore e quindi abbiamo un bisogno di accompagnamento enorme a queste trasformazioni digitali che sono in essere. Quindi in grande sintesi il lato chiaro del quaternario sono le nuove opportunità occupazionali e il lato oscuro è l'impreparazione al digitale. Noi abbiamo molte persone che per essere rimesse nel posto di lavoro devono essere accompagnate, non può essere un corso, scusate, di un mese, tre mesi o quattro mesi, deve essere un accompagnamento nel posto di lavoro per un anno, due anni o tre anni, dove a questo punto a pagare lo stipendio sia il sistema di welfare. Cioè, in grande sintesi, noi siamo immersi in un grande cambiamento epocale, che è la rivoluzione digitale, no? Che ci ha creato sia l'industria 4.0, le piattaforme digitali e il quaternario. Abbiamo bisogno di politiche attive per sostenere questa transizione che altrimenti, se lasciata a se stessa, crea problemi enormi. E quindi, per tornare a noi, l'apprendimento permanente è un tema centrale, la finalità è l'occupabilità permanente e abbiamo comunque bisogno di quelle soft skill o trasversali, per chi li preferisce chiamare così, che sono centrali. E quindi, signori, abbiamo tanto, tanto lavoro da fare.
Paola Fantini, le chiedo di raccogliere un attimo quest'ultimo intervento, apertamente provocatorio, diciamo, per dare una scossa, dicendoci questo. Una delle cose sulle quali noi ci siamo brevemente confrontati per preparare questo incontro riguardava il bisogno che anche l'università ha di sviluppare la propria competenza imprenditiva. Lei, rispondendo alla prima domanda, ha in realtà raccontato questo, che avete questa missione di scuotere, la dico con grande semplicità, ma in questa missione di scuotere c'è spazio per lo scossone verso le competenze, anche queste competenze trasversali, e c'è spazio per lo scossone verso l'università che diventi un soggetto, diciamo così, in qualche modo più capace di mettersi sul mercato?
Allora sì, grazie per la domanda. Prima avevo parlato più dal punto di vista nostro di come del modelli e degli approcci che seguiamo per la formazione, pensando alle persone da formare, e sono super d'accordo e vorrei risottolineare quello che diceva il relatore De Toni sul fatto che le competenze in generale si sviluppano attraverso l'esperienza, che è quello che noi proponiamo, esperienze non solo di vita ma di vita e lavoro insieme, che aiutano a sviluppare le competenze trasversali. Più in generale, diciamo, la Commissione europea si è resa conto che questo nostro modello funziona molto bene, ma era un poco limitato in questo piccolo ambiente delle comunità di innovazione. In realtà ci sono in Europa centinaia di università che possono avere un ruolo di dare questo scossone, di diventare dei motori di innovazione, di imprenditorialità sui territori e gli ecosistemi regionali. Quindi hanno stanziato alcune centinaia di milioni per finanziare quella che hanno chiamato l'iniziativa di costruzione di capacità imprenditiva delle università. Volevo, già che sono qui, c'è una call un bando che è stato pubblicato l'8 di novembre, fare riferimento a questa iniziativa, perché questa occasione finanzia dei consorzi di università, ma non solo università, università più possono essere imprese, piccole imprese, società di consulenza, eccetera, che abbiano voglia e abbiano una visione per il futuro, abbiano dei piani da mettere in piedi per poter sviluppare questa loro capacità imprenditiva, che si traduce in un cambiamento dell'università a livello istituzionale. Cioè, quindi deve essere in primis i vertici dell'università e più dipartimenti interessati a questo cambiamento. Devono poi tradursi in nuovi servizi di supporto all'imprenditorialità e al business, nuove collaborazioni, nuove partnership con altri attori e il miglioramento della qualità dell'insegnamento, che appunto questo è insegnamento anche esperienziale, che non si riduce solo o non si limita agli studenti. In questo caso diventa anche un'azione su se stessi, l'università con il personale docente e non docente che fa training per aumentare le proprie skill imprenditive, in modo da poter, come dire, traghettare tutta l'università e l'ecosistema di riferimento a livello regionale verso maggiori capacità di interpretare le sfide che abbiamo intorno, di poter tessere relazioni e partnership per poter insieme sviluppare nuovi servizi, nuovi prodotti, nuovi processi, eccetera. Spero di aver risposto alla domanda.
Molto bene. E infatti uso quest'ultima risposta per la manciata di minuti che rubiamo e che abbiamo a disposizione per chiedere a Paolo Nerotti e subito dopo Stefano Sacchi se, diciamo così, di fronte all'opzione non perdere il focus, cioè comunque sia, anche se apriamo, sperimentiamo, facciamo nuove cose, cerchiamo solo di non perdere la competenza, di non aggredire sulla competenza tradizionale e sugli esempi, magari uno che Stefano Sacchi indicava prima, voler dare, di aiutarci a chiudere questa discussione con questa domanda, cioè esiste un tema di ibridazione dei modelli e delle capacità? Paolo e poi Stefano.
Sì, intervenendo sui soft skills, non sono un pedagogista, però penso di poter scommettere sul fatto che prima li insegni nell'età delle persone meglio è, perché poi le persone si cristallizzano un po' anche nelle cattive abitudini, quindi credo che questo richieda comunque sia una partita su cui l'università deve intervenire. Ad esempio il Politecnico con le challenge based learning ha fatto una scommessa alcuni anni fa E vorrei soffermarmi su un aspetto spesso non detto del perché i soft skills adesso più che in passato. Ovviamente, appunto, De Toni parlava di quanto la complessità sia, appunto, al di là di un'etichetta un po' scientifica, comunque un aspetto che ci caratterizza. Ma se noi guardiamo molti settori, sia un professional che un manager deve comunque gestire una varietà tecnologica più ampia. Non so, se parliamo di una piattaforma di eolico offshore, è chiaro che ci va l'ingegnere energetico, ci va il telecomunicazionista, l'ingegnere informatico, il meccanico e magari l'esperto di cambiamento climatico. Quindi team con competenze diverse che devono essere messe insieme. Perché il mondo è tecnologicamente più vario di quanto potesse essere con la terza o la seconda rivoluzione industriale. Questo è incontrovertibile. Quindi hai bisogno di specialisti che lavorino insieme. Quindi Politecnico, avendo tutte queste, un'università tecnica come Politecnico, avendo tutte queste verticalità, è chiaro che deve poi creare anche quella capacità di problem solving, di far lavorare insieme elementi diversi. Su questo è chiaro che il digitale non c'entra nulla, nel senso c'è anche un tema di ibridazione e in un certo senso le università, il Covid ha messo le università di fronte a questo problema. Cioè come combiniamo la didattica di aula con la didattica online? Abbiamo fatto un salto quantico nell'utilizzo degli strumenti, eccetera, eccetera. Però è chiaro che quando la formazione deve creare cultura ha bisogno dell'aula, ha bisogno dell'apprendimento mutuale, delle persone che imparano anche nei coffee break parlandosi tra di loro. E questo è importantissimo quando parliamo di formazione manageriale. E, credo che su questo, sul digitale, l'ha già detto De Toni, l'università debba, secondo me, rinunciare al tema delle micro-credential e di quella formazione più di aggiornamento, però vediamo anche che il digitale live ci ha permesso, ad esempio, di dare quella formazione di consapevolezza su nuove sfide tecnologiche a quei grandi gruppi industriali in cui magari hai bisogno di formare per 40 ore sull'elettrificazione, il manager della country unit, NAFTA, LATAM, Europa, eccetera, eccetera, ed è chiaro che lo puoi fare su Teams. È una formazione di primo livello che, chiaro, avrà bisogno di altro.
Ok, Stefano.
Sì, grazie. In realtà proprio telegraficamente sulle politiche attive potrei parlare per ore e vorrei peraltro qui in futuro, diciamo, il Politecnico di Torino organizzerà, diciamo, degli incontri, delle discussioni sulla digitalizzazione, sulle politiche attive e la loro digitalizzazione, che cosa comporta. Però proprio telegraficamente forse bisognerebbe tornare alla luce della discussione di oggi a discutere di una possibile, come dire, intervento di policy che era stato, col quale anche chi parla aveva giocato, che era quello del conto individuale di formazione e come diritto soggettivo, diritto universalistico di, non dei lavoratori ma dei cittadini e delle cittadine, poi per facilitare le transizioni in mercati del lavoro, appunto considerati transizionali per l'appunto. Poi è venuto chi pensa che i lavoratori stiano meglio incastonati nelle proprie mansioni, nei propri lavori, come gli abitanti di Pompei, diciamo nella lava, come usava dire Ezio Tarantelli, e quindi questa idea è tramontata. Però alla luce della discussione di oggi forse potrebbe essere sensato tornare a farla, al netto del fatto che è stata attuata in Francia, quindi non so quanto sia politicamente corretto in questi giorni. Ciò detto, tornando a quanto ci riguarda, due aspetti. Uno, sì, non solo contenuti e non primariamente contenuti, ma come svolgi attività e come svolgi la didattica e come impari. E su questo noi stiamo facendo un grande investimento all'interno dei corsi per attivare le challenges in primo luogo, ma anche all'interno dei flipped classroom, cioè prima leggi a casa e vai e discuti, non ascolti uno che arriva e fa il reader o lecturer nella tradizione inglese. I termini vengono da questo. Nel senso che i professori andavano e leggevano un testo scritto. Quello te lo leggi a casa e poi arrivi in aula e devi discuterlo con i tuoi colleghi e le tue colleghe sotto la guida da orchestra, da direttore d'orchestra del docente. Anche laboratori, policy lab e cose di questo genere, in cui appunto ti viene dato uno spunto, tu devi in primo luogo capire il problema e poi cercare di risolverlo dopo aver capito qual è il problema. Però questo cerchiamo anche di insegnarlo ibridando i nostri giovani ingegneri, le nostre giovani ingegnere, al secondo anno della laurea triennale. Tutti i nostri studenti e le nostre studentesse di ingegneria adesso devono obbligatoriamente prendere dei corsi che si chiamano corsi grandi sfide, ce ne sono 24, che sono coinsegnati da tecnologi, da studiosi delle scienze dell'uomo e scienziati sociali, che Paolo Neirotti ed io, con un collega informatico, insegniamo futuro, future of work, oppure algoritmi, democrazia, eccetera, eccetera. E l'idea è proprio quella di, soprattutto in round successivi che verranno, lavorare per issues, per problemi, per grandi problemi, e come questi grandi problemi pongono dei grandi problemi anche ai giovani ingegneri, alle giovani ingegnere, e come li possono risolvere attraverso un mix, diciamo, di competenze, queste sì, che vengono dalle scienze applicate, l'ingegneria, ma anche dalle scienze dell'uomo e della società. Questo è un esempio. Un altro esempio invece, che, e concludo, rivolto all'esterno, ci vogliamo aprire e, abbiamo lanciato un master con ITC ILO in Technology and Public Policy, dove noi non diamo solo i contenuti di technology, ma diamo anche quelli trasversali, di combinazione, sistemica dell'approccio alla tecnologia, per tendenzialmente funzionari o practitioners che non vengono da un mondo tecnologico. Non devono essere pillole di tecnologia, non servirebbero a nulla. Il nostro approccio è quello di mostrare loro i trade-off. Quando devono prendere delle decisioni, come decisori pubblici, come practitioners, relative alla tecnologia, quali tecnologie funzionano meglio, quali peggio, ma se usano certe tecnologie, quali sono gli impatti sociali, economici e anche per il loro, per la loro organizzazione. E quindi esporli, al fatto che le tecnologie non sono neutrali e che coinvolgono dei trade-off.
Allora, grazie a tutti, grazie a voi che avete resistito in questa domenica mattina fino alla fine. Io concludo dicendo questo: da quello che ho capito io dai vari interventi di questa mattina, insegnare costa, imparare costa, però serve. Buona domenica a tutti.
Arrivederci, buone cose.
Ciao Alberto, grazie.